This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
A fine gennaio ho fatto un salto a Milano Unica, è la seconda volta peraltro che vado. Milano Unica è il salone italiano del tessile, cioè tutto il mondo del tessuto, di chi fa proprio i tessuti in Italia e il mondo degli accessori per l'abbigliamento si ritrova. Ci sono non solo espositori italiani ma anche stranieri e un sacco di pubblico che arriva da tutto il mondo. È il secondo anno che vado e l'ho trovata folgorante come esperienza. Qualcuno si ricorda, ho poi invitato anche a Brighton, a casa mia, il presidente di Milano Unica, oggi uscente, che ci ha portato in giro per Brighton a valutare i tessuti. Insomma, è un mondo magico per me che vivo nel digitale da tanti anni. Ogni volta che mi calo in questo contesto riesco veramente a cogliere il significato di qualità e di eccellenza. Tu vedi delle realtà che veramente sono il made in Italy. Sai quando uno dice il made in Italy, perché il valore del made in Italy, però è sempre un po' impalpabile. Quando tu lo vedi e vedi il livello di capacità, di storia, di cultura, di esperienza, la padronanza totale della materia di ognuna di queste realtà, veramente pensi wow, in Italia siamo veramente bravi, cioè ci sono delle cose che facciamo veramente bene. Ecco, il mondo del tessuto e accessori ovviamente è uno di quei settori lì e va veramente scoperto. Ti invito a dargli un'occhiata se non lo conosci, è veramente un'esperienza illuminante dal mio punto di vista. E quest'anno sono tornato con un keynote, un discorso al loro evento, nel loro auditorio, sul tema dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo era quello di provare a individuare quali sono i trend principali che stanno avvenendo nel mondo, perché le aziende dovrebbero prestare attenzione, che cosa sta succedendo molto velocemente, qual è lo stato dei lavori, senza concentrarci troppo sulla parte specifica, il tessile, ma tenendo d'occhio quello che sta succedendo un po' in tutti i settori, perché poi alla fine dei conti l'AI tocca a tutti, in qualunque mondo ti trovi, t'arriva e tu devi in un qualche modo gestirla. Ho cercato proprio di condensare il meglio di quello che mi sembrava di aver visto fino a quel momento, ho portato un po' di video e volevo condividere con te questo keynote. Fammi sapere se ti piace, se ti torna utile, se ti ispira qualche idea, oppure girami tu nei commenti quello che ti sembra interessante che stia succedendo al momento. Enjoy.
Ci tuffiamo adesso nel tema dell'intelligenza artificiale e, per meglio dire, intelligenza artificiale generativa, perché questa è la parola che va tenuta in considerazione, con Marco Montemagno.
Ci sono tre trend che voglio vedere con voi: AI, robotica e VR e AR. E ovviamente AI, Artificial Intelligence. L'intelligenza artificiale è quella che gioca il ruolo principale in tutta questa vicenda. Però ci sono alcune considerazioni, tre considerazioni prima di partire. La prima: questo non è un qualche cosa che va via. Cioè, ormai il genio è uscito dalla lampada e noi ce l'abbiamo questa situazione. Vi do due numeri, così almeno capiamo anche le dimensioni. Nell'ultimo anno, ChatGPT di OpenAI è uscito un anno fa. Premesso che tutti stanno investendo, ok? Abbiamo mondo Microsoft, che investe anche in OpenAI, sono il principale azionista. Ha il mondo Google, ha il mondo Facebook, Meta, e tutti quanti. Mondo Cina, tutti investono in AI. La cosa incredibile è che un'azienda come OpenAI con ChatGPT è passata da zero a 1,2 miliardi di fatturato in 12 mesi. Ora, io non so chi fattura più di 1 miliardo in sala. Ok? Se tu fatturi più di 1 miliardo, quanto ci hai messo a fatturare più di 1 miliardo? Cioè, non è che ci metti 10 minuti. Questi in un anno sono passati da 0,2 miliardi. Ma vi do di più, il dato curioso è che, oltre a aver raggiunto questo successo con budget di marketing zero budget di marketing, che per me che lavoro nella comunicazione, no? Cioè, noi diciamo, ma come fai con budget marketing zero? La cosa incredibile è che nel 2022 hanno perso 550 milioni, perché bruciano una cosa tipo 700 mila dollari al giorno solo per tenere su ChatGPT. Quindi pensate anche alle logiche, no, dell'industria tech, come funziona. E hanno questa valutazione che adesso è di 80 miliardi, probabilmente insomma, passi 100 miliardi. Quindi questa è la dimensione. Tutti sono dentro. È un mondo strano questo qua, se ci pensiamo. In più con questa distribuzione clamorosa. L'altro giorno ho visto questa notizia di un videogame che ha fatto 140 milioni di dollari di fatturato. E fin qua dice, vabbè, videogame, insomma, fanno dei numeri pazzeschi, non è neanche grossissimo. Ma la cosa che mi ha colpito, sono andato a vedere questo videogame e c'è un unico sviluppatore. Cioè è una persona da sola a fare 140 milioni di fatturato, netto ha portato a casa 30 milioni, che comunque schifo non fa, ma ci dà l'idea di quello che è la distribuzione dei social. Un secondo aspetto è che siamo tutti sostituibili. Io non la pensavo sta cosa, e se la regia mi gira questo video, ho fatto un esperimento, ho detto, ma io sono sostituibile quando faccio video? Ho provato a clonarmi, va bene? Ho provato a clonarmi e ho pensato, in fondo non sono sostituibile, perché per sostituirmi quando faccio video dovresti avere la mia storia, dovresti vivere a Brighton, dovresti aver giocato a ping pong da ragazzino, cioè hai tutto un percorso. Mi mandate il video clone? Eccolo qua. Allora, la cosa che mi ha colpito è che quando ho fatto il clone, qual è il clone secondo voi? Quello a destra o a sinistra? Ok, destra, ok. È facile perché sta osservando. Quando ho fatto questo clone qua, se lo guardi sul cellulare, perché nel cellulare tu non vedi in alta definizione, e questo è fatto, non so, ci ho messo 7 minuti a farlo, con la voce, cloni la voce e tutto quanto, mia moglie l'ha visto e lì non mi ha neanche riconosciuto. Allora, voi potreste avere dubbi su mia moglie, io spero di no, però capite che, cioè, abbiamo un problema. Se tu prendi chiunque parli in video e in sostanza la voce la prendi, la fisicalità la replichi uguale, i contenuti, ma secondo voi è meglio ChatGPT, Bard, Anthropic, questi qua, o sono meglio io? Chi è che ne sa di più oggettivamente? Cioè questi sono sistemi su cui non c'è neanche partita. Quindi un tema secondo me importante è, siamo sostituibili, così da tenere lì. Anche quelli che immaginano, no, non è possibile, ma figurati se... La direzione è questa qua. Peraltro, un terzo concetto da tenere a mente, poi vediamo i tre trend, è questo. Ho visto le ultime previsioni sull'AGI. Sappiamo tutti cos'è AGI? Sulla mano chi lo sa? Ok. Intelligenza artificiale generica, generalista, no? Quindi l'idea è che un giorno si arriva a sviluppare una cosa che è più intelligente del più intelligente degli esseri umani. Cioè una roba che prende Elon Musk e lo sbeffeggia, ok? Cioè una roba intelligentissima. A questo punto le previsioni erano, non succederà mai, ipotesi 1, succede tra 100 anni. Le ultime previsioni, cioè, sono un pelino allarmanti per me. 2 anni, Elon Musk ha detto 2 anni, 3 anni, 4 anni. Cioè questo è il tema. Vi faccio notare che nel momento in cui io ho un AGI e tu no, è come se andiamo a giocare a calcetto, io mi porto Ronaldo e tu arrivi con la zia di Furino. Non so se mi spiego. Gioca ancora Furino? Non lo so, però no, non c'è paragone, non gioca più. Giocava nella Juventus Furino. Qui abbiamo un'anagrafica che ci permette di ricordare. Però non c'è paragone, perché un AGI significa che non è che sa solo più di te, ma può anche fare. Quindi questo è un altro aspetto, che l'intelligenza artificiale non è solo ti do delle informazioni, ma poi ti dico ok, fallo tu, falla tu l'azienda, no? Quindi un AGI si fa la sua azienda, ma adesso ne parliamo. Quindi date queste tre premesse, secondo me ci sono tre trend interessanti. Uno è quello della robotica. Di qua ho un paio di video, se la regia me li recupera, dove stiamo vedendo sulla robotica qualcosa di interessante che fa riflettere. Questo è un'azienda che si chiama Figure.ai, anche questa c'ha 12 mesi, 14 mesi di vita, non è affatto anziana, e questo robot ha imparato a fare il caffè. Ora, uno lo guarda e dice, vabbè, cioè, c'ho bisogno di un robot per farmi il caffè, non so, cioè non è che sia un'esigenza del genere umano particolare. Però la cosa interessante, lui è molto felice ovviamente che il robot gli ha fatto caffè, è che lui ha imparato da solo. Qui non è che uno l'ha programmato e gli ha detto allora muoviti a destra, muoviti a sinistra. No, no, no. La logica è che lui osserva, gli mettono davanti uno che fa il caffè, lui osserva e a quel punto impara. E quando fa degli errori si autocorregge. Allora, questo è interessante perché significa che oggi impara a fare il caffè, domattina impara a cucinare e dopodomani ancora impara a mettere giù la roba elettrica per casa. Cioè, questo è il livello e la velocità è molto grande. Abbiamo anche un altro video, sempre robotico. Questo invece è Tesla. Sapete Tesla? Molti pensano sia un'azienda che fa auto, invece è un'azienda di robotica AI. Un'auto è un robot con le ruote, in sostanza. In questo caso è Optimus che fa teleguidato, in questo caso, ma poi ovviamente questa roba diventa autonoma e piega la maglietta. Guardate com'è tenero. Guardate com'è tenero nel piegare la maglietta. Si mette lì e piega la sua magliettina. Io che sono negato a piegare la maglietta ci metto di meno. Ma qua ancora una volta è la stessa logica. Cioè è la prima volta che abbiamo l'hardware pronto, perché prima non c'era, e abbiamo questa parte di intelligenza artificiale che poi dà una capacità di riconoscere un contesto senza essere guidato, senza essere programmato. Ovviamente questo apre vari scenari che ci pongono la domanda, no? Se siamo sostituibili, se i robot sono sempre più bravi, se l'intelligenza artificiale è sempre più forte, noi che lavoro facciamo poi? E questo è un punto interrogativo su cui nessuno ha una risposta, però senz'altro essere padroni della materia, di quello che sta succedendo, ci aiuta a capire quali sono le opportunità che ci sono sul lavoro. Altro trend è quello della realtà virtuale e realtà aumentata. Esce in questi giorni, non so se è già uscito, il Apple Vision Pro. Qua, se mi recuperate il video realtà virtuale, è interessante, perché Apple Vision Pro è quello di Meta, ma il nuovo visore di Apple promette di essere molto meglio rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi. E uno dice, perché dovrebbe interessarmi? Perché, se vi ricordate, l'anno scorso io stavo cercando ogni settimana di imparare una nuova competenza e un periodo, una settimana, sono immerso nella realtà virtuale a giocare a ping pong. Io di mestiere giocavo a ping pong da ragazzino. E quindi ero molto scettico, perché dicevo, ma figurati come fai a replicare tutte le dinamiche del ping pong, che è uno sport molto tecnico. La verità è che sono talmente reali sti sistemi che io, ad esempio, quando ho fatto questo esperimento, ad un certo punto mi sono appoggiato al tavolo e sono caduto. Non c'era il tavolo, però sembrava vero. Quindi dopo un po' questi sistemi stanno creando un mondo dove tu realmente puoi replicare una simulazione. Sapete quando si dice viviamo in una realtà simulata oppure no? Siamo sempre più avanti. Pensatelo dal punto di vista produttivo. Dove tu, vi ricordate Iron Man, no? Tony Stark, che si mette e prende e inizia a visualizzare. Dal punto di vista produttivo questo ha ovviamente un impatto pazzesco. Passiamo all'AI. Allora, sul tema dell'AI ci sono varie cose che stanno succedendo. In generale è un qualche cosa che nella mia testa io applico nella mia giornata lavorativa in tanti momenti diversi. Posso usare l'intelligenza artificiale per prendere decisioni migliori. Qualcuno ha provato a parlare con, non so, ChatGPT, avere delle conversazioni? Ok? Qualcuno? Bene. È interessante, no? Perché qualcuno ha Alexa? Ok. Avete presente Alexa? Non so, io lo uso per quando cucino, che cucino malissimo, e dico, metti un timer. Dico, Alexa, timer. Pausa. For how long? Per quanto a lungo? Dico, 10 minutes. For how long? 10 minutes, ho detto. No, è che non capisce mai niente. ChatGPT invece, e questi qua, quando ci parli, questo parla. Nel senso, ciao Monty, come stai? Posso aiutarti? E ti sembra veramente che ci sia qualcuno dall'altro lato, no? Sono macchine, ma sono a un livello di riconoscimento anche della voce, della sintetizzazione, che è veramente impressionante. Per cui un esercizio che vi invito a fare è: avete magari delle decisioni da prendere, volete un feedback, tu puoi avere un assistente con cui tu dialoghi, ok? La cosa interessante, recuperatemi il video di Rabbit, è che c'è un'evoluzione anche dal punto di vista degli strumenti. Prima ne parlavamo. Ogni 3 ore esce un nuovo LLM. Ogni giorno esce una roba nuova. Ad esempio, 10 giorni fa è uscito sto aggeggio si chiama Rabbit R1. Vi invito ad andare a vedere la presentazione. E lui praticamente fa una roba molto semplice. Hai questa specie di walkie-talkie, chi è della mia generazione se le ricorda, ci parli e lui non è che ti dice solo, non lo so, quale cinema è aperto oggi, lui ti dà la risposta, non un po' come fa Google, Wikipedia, dice vabbè, non mi serve niente. Lui ha anche una roba che chiamano LAM, dove fa cose per te. Per cui gli dici, guarda, voglio andare in Giappone, tra parentesi, io credo di andare in Giappone a marzo-ottobre, se volessi andare gli dico, voglio andare in Giappone, siamo una famiglia, siamo in 4 persone, voglio andare a Tokyo, Osaka e altri posti, poi chiedo consigli a lui dove andare, e lui ti organizza il viaggio e te lo prenota anche. Prima di pagare ti dice confermi, quindi ti chiede la conferma, oppure immaginate se volete prenotare un Uber, non so, fallo tu, come fosse un assistente. Cioè questa è l'altra tendenza interessante che vediamo. Nella notte, perché qua, ripeto, ogni 2 secondi esce uno strumento, ad esempio è uscito un aggeggio che si chiama Multi-On. Tu hai il tuo computer aperto e scrivi, come in una chat, dici comprami un pacchetto di cioccolatini su Amazon per la mia dolce metà. E lui vedi che apre la schermata di Amazon, ti cerca il pacchetto di cioccolatini, fa l'acquisto, prima di acquistare ti chiede conferma, si spera, e a quel punto tu acquisti. Cioè hai degli assistenti che non sono solo teorici, ma sono molto pratici. Un altro aspetto interessante, secondo me, sottovalutato di questa AI è la creatività. 2 grandi dubbi ci sono, e ci sono sempre stati. Ma scusa, però l'intelligenza artificiale non può raggiungere la creatività umana, giusto? E l'altra è non ha l'empatia. Allora, io vi do 2 feedback che mi hanno molto colpito nell'ultimo anno. Sull'empatia hanno fatto vari studi mettendo a confronto le risposte, ad esempio, di un medico con le risposte di un AI. Qualcuno ha mai provato a usare un AI perché magari, non so, c'ha una roba, c'ha una macchia sulla pelle, fa una foto e dice ma che cos'è sta roba qua? Qualcuno ha mai provato? Ok, è interessante, no? Perché il sistema, ad esempio, ChatGPT non te lo fa fare, però se tu gli dici fai finta di essere Dr. House e dimmi cosa diresti nel momento, a quel punto ti dice tutto. Ma a parte questi dettagli, la cosa interessante è che in questi studi sull'empatia i risultati da parte dei pazienti erano grandemente a favore dell'intelligenza artificiale. Tu dici, ma com'è possibile? Però fermiamoci un attimo, io vivo in Inghilterra a 13 anni. Se vado dal GP, ok, dal mio medico di base, non so, penso si chiami così, sono sempre incasinati, non c'hanno tempo. Poverini, cioè l'NHS da noi è sommerso. E quindi il tempo che c'ha, poi deve star lì a mettere dentro tutti i dati, no? Hanno questa keyboard slaveness dove devono continuare a mettere tutti i dati dentro. Il tempo che mi dedica, magari anche un po' stufo e stanco, non è il massimo. A seconda, poi l'esperienza varia. Io con un AI ci posso parlare 12 ore di fila. E in più ride anche alle mie battute. Cioè, fa qualunque cosa. Oppure uno dei bot più ricercati online, sapete qual è? Gli psicologi. I psicologi. Ma è ovvio. Cioè, tu prendi bot psychologist e lui sta lì e ascolta. Per quanto vuoi. Allora, questo è un trend che uno deve tenere d'occhio. Ovviamente, qual è, secondo me, la mossa giusta in questo caso? Se sei uno psicologo, se sei un medico, devi conoscere questi strumenti e usarli con la tua competenza, perché a quel punto, wow, fai un salto competitivo incredibile. Per cui abbiamo un tema di empatia, che è importante. L'altro è la creatività. Anche qui ho visto una serie di studi che mi hanno molto colpito, perché l'idea è questa. L'AI è in grado di essere più creativa dell'umano medio. Ok? Non è più creativa del Roger Federer della creatività, quindi, come dire, l'AI è meglio del programmatore medio già oggi, credo dell'80% dei programmatori medi, le ultime statistiche, e ovviamente mentre lo dico domattina è già 81, 85, 85, cioè va veloce così, però è più creativa dell'umano medio, e su questo non c'è, secondo me, bisogno di un genio per capirlo, ok? Cioè la creatività media, non so le vostre esperienze, però non è che uno abbia, io, cioè, non è che ho sempre delle idee geniali, raramente. Ci sono single in sala? Ok, sulle mani chi sono i single? Ok, facciamo un esperimento di creatività. Questa era, non so. Esperimento di creatività. Immaginate, ok, i single in sala. Peraltro siamo tutti sposati, quindi in sostanza. Ci sono tre single. Vabbè, dopo vi metto in contatto, non so che cosa dire. Qualcuno è innamorato? Mamma mia, ragazzi. Ok. È la fiera del testing, non è la fiera dell'amore. Qualcuno si ricorda di quando era innamorato? Ok. Ok, no. Esperimento. No, scherziamo, che so, perché sono temi pesanti questi, però il mio concetto è che fanno parte della vita di tutti i giorni, impattano sul nostro lavoro, sulle conseguenze che avranno sul nostro lavoro, sui nostri rapporti personali. Quindi è qualcosa da veramente da prendere a cuore e da considerare. Per i singoli in sala, un esperimento molto semplice, scusate. Se in questo momento vedete salire sul palco la persona della vostra vita, la vedete, ok? E cammina sul palco così, mi cammina dietro. E voi pensate, caspita, è la persona della mia vita. E sta andando fuori da quella porta là. E dovete assolutamente, creativamente, pensare a un modo per fermarla e catturare l'attenzione. Cosa fareste? Ecco, questa è la creatività umana, capito? Cioè la creatività media è, boh, non lo so, ci penso, vediamo. È anche un fatto di tempo. Probabilmente ci vengono delle idee carine, però non è che abbiamo all'istante, come quando usi queste AI, dammi 12 idee per un nuovo progetto dedicato agli scacchi che possa vendere nel mercato taiwanese nel 2027. E in, non so, un nanosecondo ti escono 12 idee. E uno può dire, beh, non sono idee pazzesche. Intanto ci sono delle idee. Quindi abbiamo questo argomento che secondo me è estremamente importante da considerare. L'altro aspetto, creatività, empatia degli AI c'è. Produttività generale, se dovete fare, non so, una presentazione. Qualcuno ha provato a generare una presentazione direttamente con l'AI. Ci sono degli strumenti, non so, mi viene in mente beautiful.ai, dove tu praticamente gli dici, guarda, devo fare una presentazione sul tema del Made in Italy. E ho questi 5 punti principali, generami la presentazione, e lui ti genera 20 slide con testi, espansione del testo, ti genera le immagini collegate a quel tipo di argomento. Beh, insomma, per gente che vive di presentazioni non è male. Oppure pensate ai report, i capitolati, pensate. Io vivo di notizie, no? Miliardi di notizie che escono. Come fai a stare dietro a tutto? Ti arrivano a volte dei papiri giganti, ecco le 75 pagine del nuovo report sull'utilizzo dei media in UK. Tu a quel punto prendi il file, lo carichi e dici summarize, riassumimi. E lui ti riassume. Oppure prendete Copilot nel browser, navigate nel browser e dici riassumimi questa pagina, riassumimi questo articolo. Lui ti tira fuori i punti principali. Non è male. E poi ci fai quello che vuoi, nel senso puoi espandere, dire ok, questi sono i punti principali, però mi manca il contesto. Spiegami questo argomento come lo spiegheresti a un bambino di 10 anni. E lui ti spiega, ti aiuta a comprendere gli argomenti. L'altra cosa incredibile è che tutto questo non è solo testo, ma è multimodale, si usa dire. Cioè, io vedo, potrei dopo fare un esperimento, cammino tra gli stand, vedo un tessuto di cui non so niente, faccio una foto e dico ok, mi dici che cos'è questo? E voi sarete stupiti dalla capacità di analisi, di comprensione che oggi ha l'AI. Vi ricordate quando c'era la traduzione su Google che andavi a tradurre qualcosa e non funzionava mai? Che dicevi vabbè, fa veramente pena. Miracolosamente adesso funziona alla grande, il che ovviamente ha un impatto su tutti quelli che fanno traduzioni, no? Come dire, la grafica, io posso andare oggi su miliardi di siti e dire generami un logo, e lui genera un logo e gli do tutte le specifiche, perché dovrei andare da un designer? Quindi o il designer diventa bravo a usare l'AI, oppure il montatore video diventa bravo a usare l'AI, se no ha un problema. Quindi voi vedete in settori anche più diversi. Oppure vi faccio un altro esempio. Immaginate quando uno fa un video, tutto il mondo della comunicazione si basa sui video. Tu fai un video, magari c'è un'intervista, e dura un'ora. Il problema è che oggi il mondo gira su questi formati brevi, no? TikTok, Instagram, poi l'intervista tu la fai, diciamo, in orizzontale, 16 noni, e invece là il video lo devi mettere in verticale, stretto, e poi gli devi mettere i fascioni, le scritte, devi dargli un po' di movimento, no? Fare tutte queste robe qua. Fino all'altro ieri, fino a quando ci siamo visti l'anno scorso, tu avevi il montatore video che fa quel mestiere lì, ci mette un po' di ore, dici guarda, sceglimi questo argomento, quest'altro. Oggi tu hai dei siti, uno si chiama Opus, metti il link del video e dici generate, e lui ti genera quante clip vuoi, mette già i sottotitoli, te le taglia e in più ti fa un'analisi predittiva dicendo guarda, questo qua è il pezzo del video che secondo me spacca di più, con un indice di viralità. Così, al volo. Allora, questo tema della capacità di prevedere è un tema, secondo me, molto interessante. Anche per voi. Immaginate, prevedere i nuovi trend. Posso mettere tutta una serie di dati e lui mi connette dei puntini su delle cose che io non riesco a capire. Un'altra cosa, vi faccio vedere un ultimo video. Così, sono degli spunti, però magari sono cose che possono far riflettere. Ultimo video, Pin Human. Un'altra cosa che vedo è questa. Fino ad oggi, questo mondo era sempre una roba, come diceva giustamente prima Pagliarino, era un mondo per addetti ai lavori, era un mondo tecnico. Oggi entra da noi. Questo, ad esempio, è uno degli aggeggi. Si chiamano pin in termini tecnici. Tu te lo appiccichi qua, no? Te lo metti addosso. E lui semplicemente è il tuo assistente a tua disposizione. Allora, immaginate che dovete vendere qualche cosa. Questo coso ti ascolta e poi dice, quando hai finito magari il tuo pitch, la tua presentazione di vendita, ti dice, guarda, queste sono le cose che migliorerai la prossima volta. Hai detto questo, questa magari parte, al posto di parlare di budget, avrei parlato di economics, avresti potuto usare queste parole. Ti interessa un'analisi di public speaking? Ti fa un'analisi di public speaking. Cioè, sono degli strumenti che di fatto al tuo fianco, se li vuoi usare, che ti possono aiutare. Apre, non ne parlo neanche, mille casini legati alla privacy o meno, anche se ricordiamoci che noi abbiamo con noi un recorder H24 che sta a meno di un metro di distanza 24 ore al giorno, quindi siamo già abituati a portare dietro qualche cosa che registra in continuazione. Però, diciamo, questo è un altro mondo da considerare. Per cui, se vedete, questo mondo dell'AI per me è un mondo che ha due facce. Sappiamo che arriva, matematico, non si torna indietro. Sappiamo che tocca a tutti. Se tocca il medico, voglio dire, c'è un aggeggio che è uscito che si chiama Derma Sensor, è uscito scorsa settimana, è uno strumento che fa FDA approved, per cui approvato dall'autorità sanitaria americana, e fa l'analisi del cancro della pelle, 97% di accuracy. Allora, voi capite che se l'AI è in grado di fare quel tipo di complessità lì, sarà in grado, Belin, di dirmi quali sono i trend del tessile o del fashion o della fotografia del prossimo anno. Cioè, alcune cose sono molto più difficili, altre sono molto più facili. Il livello a cui siamo è questo, e abbiamo questa intersezione dove abbiamo AI, robotica, realtà virtuale, realtà aumentata, tutto insieme nello stesso momento. Io non ho mai visto, ripeto, una cosa del genere. Come si affronta questo mondo? La risposta non ce l'ha nessuno. Secondo me è un po' come le relazioni, no? Devi avere un rapporto. Non puoi far finta che non ci sia, dire ma chi se ne frega, ma abbiamo sempre fatto così. No. Cioè, tu devi confrontarti con questo tipo di cambiamento. Il confronto deve essere un confronto attivo, non è da fare una riflessione. Bisogna agire, perché va veloce questo mondo qua. Quindi devo essere in grado di fare qualcosa velocemente e avere una... Quando si va in azienda si dice un AI first, cioè una strategia AI first. Poi decido magari di usarla poco, in parte o in alcuni settori, però ci ho capito qualcosa e mi ci sono immerso. E questo mi può oggettivamente sul lavoro dare un vantaggio competitivo. Come nelle relazioni, però, a volte va bene, a volte va male. Quindi avremo degli alti e bassi e questo è un rapporto da gestire. Chi ha avuto mai una delusione in amore? Ok, Chi non ha alzato la mano o mente o ne avrà una molto presto. Grazie, grazie mille.